9. Continua. Grandi cartelloni multicolori incollati per tutta la città annunziarono l'avvenimento. Meeting elettorale, cittadini. Domenica 8 ottobre 1882 alle ore 12 meridiane, nella palestra ginnastica, ex convento dei padri benedettini, il principe di Francalanza esporrà il suo programma politico agli elettori del primo collegio. Seguivano le firme del comitato, un presidente, vecchio magistrato a riposo, ben visto da tutti i partiti e perciò messo a quel posto da Consalvo, poi sei vicepresidenti, più di 500 membri, 8 segretari, 24 vice segretari. Era una novità, questa dei discorsi programmi. Le elezioni non si potevano più fare alla chetichella, in famiglia, come al tempo del Duca d'Oragua. Ciascun candidato doveva presentarsi agli elettori, render loro conto delle proprie idee, discutere le questioni del giorno. Almeno è certo che andranno al Parlamento solo quelli che sanno parlare. Ma udire il principe di Francalanza discorrere in piazza come un cavadenti, lo spettacolo era veramente straordinario. Gli altri candidati tenevano i loro discorsi nei teatri, ma per quello di Consalvo c'era tanta aspettazione, piovevano tante richieste di posti, arrivavano tante rappresentanze dalla provincia che nessun teatro parve sufficiente. La palestra ginnastica, che era il secondo chiostro del convento di San Nicola, grande quanto una piazza, aveva con i suoi archi, le colonne e le terrazze una certa aria di anfiteatro. Era l'ambiente più vasto, più nobile, più adatto alla grandezza dell'avvenimento. E poi Consalvo, da cui veniva la scelta, aveva una sua idea. Egli andò a dirigere personalmente l'addobbo. Ma intanto che i tappezzieri lavoravano a disporre trofei di bandiere e festoni d'Ellera e tende e ritratti, il principe si guardava intorno con un senso di stupore, sorpreso a un tratto dalle memorie della fanciullezza. L'enorme e nobile monastero, la signorile dimora dei padri gaudenti, l'aristocratico collegio della gioventù era irriconoscibile. Scomparsi i corridoi che si allungavano a perdita d'occhio, chiusi da muri e da cancelli, convertiti in sale e gabinetti scolastici. Il refettorio trasformato in salone di disegno dell'istituto tecnico, ingombro di cavalletti, ornato di stampe e di gessi. Il coro di notte pieno d'attrezzi nautici, al posto dei grandi quadri sugli usci delle camere, cartelli con l'iscrizione prima classe, direzione, presidenza. Giù nel cortile i magazzini trasformati in caserme. Le generazioni di soldati e di studenti succedutesi dal 66 avevano devastato i chiostri, rotto i sedili, infranto le balaustrate. I muri erano pieni di figure e di motti osceni e i calamai, lanciati come fionde per il corruccio delle bocciature o per la gioia delle promozioni, avevano stampato dappertutto larghe chiazze d'inchiostro. Dinanzi a quella devastazione, Consalvo pensava adesso con un senso di rammarico alla morte del mondo monastico che egli aveva vista con vivo tripudio. Ma allora, rammentava, aveva 15 anni, era impaziente di prendere il posto che lo aspettava in società. Se gli avessero detto allora che egli sarebbe tornato un giorno a San Nicola per discorrervi dell'eguaglianza sociale e del pensiero laico. No, egli non poteva assuefarsi a quest'ideale democratico contro il quale protestavano la sua educazione e il suo stesso sangue. Lì, a San Nicola, forse più che a casa propria, egli era stato imbevuto di superbia signorile, era stato avvezzo a considerarsi d'una pasta diversa dalla comune. Dov'era la sua camera? Egli la cercava al noviziato e non la trovava. Forse dove stava scritto gabinetto di fisica. Un custode, facendogli da guida, narrava le magnificenze del convento, le feste sontuose, l'abbondanza dei conviti, la nobiltà dei padri e rammaricavasi mostrando le rovine presenti. Qui stavano i novizi, tutti figli dei primi baroni. Bei tempi, adesso ci vengono i figli dei ciabattini. Il prestigio della nobiltà e della ricchezza era dunque veramente imperituro se quel povero diavolo parlava così d'una riforma che giovava ai suoi pari. Consalvo voleva rispondere: «Avete ragione!» Ma il rumore di martellate che veniva dalla palestra gli rammentava la necessità di nascondere i propri sentimenti, di rappresentare la parte che s'era assunta. Lì, fra quelle mura, egli s'era messo col partito dei sorci, ai quali Fraccola voleva tagliar la coda. Qualcuno non gli avrebbe fatto una colpa di quel remotissimo passato? Bah, chi si rammentava delle monellate d'un ragazzo? Giovannino era morto, non poteva tornare dall'altro mondo a contraddirlo. E quand'anche? Frattanto i preparativi si venivano compiendo. La domenica del comizio tutto fu pronto. L'aspetto della palestra era grandioso. 2000 seggiole erano disposte in bell'ordine nell'arena e restava tuttavia spazio libero per gli spettatori in piedi. Il lato meridionale del portico, riservato alla presidenza e alle associazioni, conteneva una gran tavola circondata di poltrone e fiancheggiata da tavolini per la stampa e gli stenografi. Gli altri tre lati erano per gli invitati. Autorità, signore, rappresentanze varie. Tutta la terrazza, come l'arena, restava agli spettatori minuti. Per difendere le teste dal sole erano state distese grandi tende di mussolina tricolore. Trofei di bandiere abbracciavano le colonne ed in mezzo a ciascun trofeo spiccava un ritratto. A destra e a sinistra della balaustrata, da cui avrebbe parlato il candidato, Umberto e Garibaldi, poi Mazzini e Vittorio Emanuele, poi Margherita e Cairoli, e così tutto in giro, Amedeo, Bixio, Cavour, Crispi, la Marmora, Rattazzi, Bertani, Cialdini, la famiglia Sabauda e la Garibaldina, la Monarchia e la Repubblica, la destra e la sinistra. Fin dalle 10 la folla cominciò a far ressa, ma le porte erano custodite da buon erbo di membri del comitato, riconoscibili a una gran coccarda tricolore appuntata al petto. Giù, nel cortile esterno, si riunivano le società attorno alle bandiere e ai labari, per ricevere il candidato e accompagnarlo alla palestra. Tre bande arrivarono una dopo l'altra, coi sodalizi più numerosi, tirandosi dietro una folla di curiosi, e il brusio saliva al cielo. Torrenti di gente si ingolfavano dallo spalancato portone della Scala Reale. Gli strumenti dei suonatori specchiavano al gaio sole autunnale, pennacchi e bandiere ondeggiavano al vento, i cartelloni multicolori vestivano a festa i muri del monastero. Baldassarre, in redingot e cappello alto, con una coccarda grande come una ruota di mulino, andava e veniva, sudato, sbuffante come 28 anni addietro, quando ordinava l'aristocratico cerimoniale dei funerali della vecchia principessa. Ma allora egli era servo stipendiato e adesso libero cittadino che interveniva un metingo democratico e che prestava il suo appoggio al principe non per quattrini ma per un'idea. Alla folla che voleva entrare ad ogni costo diceva alzando le mani: «Signori miei, un po' di pazienza, c'è tempo, ci vuole un'ora». Era possibile lasciare entrare la ciurmaglia prima degli invitati? Ma alle 11:30 la resistenza fu impossibile. Dato ordine ai suoi dipendenti di difendere almeno i posti riservati, lasciò aprire la terrazza e l'arena. In un attimo l'onda umana vi si rovesciò. Era ancora la folla anonima, il popolo minuto, ma a poco per volta cominciavano a venire le persone di riguardo, signori e signore eleganti, dinanzi alle cui carrozze s'apriva l'altra folla rimasta nel cortile esterno. Baldassarre, nella palestra, additando alle dame i loro posti, si voltava tratto tratto verso i compagni. «Dite che le bande vengano qui, che prendano posto! Non ci sarà la musica all'arrivo del candidato!» Quelle bestie non ne azzeccavano una. Impossibile aver le bande neanche dopo essersi sgolato un'ora, tanto che dové correre egli stesso a chiamarle. «Che fate qui? Non è il vostro posto! Venite dentro!» Egli non era più maggiordomo, ma le cose malfatte non poteva tollerarle. Uno del comitato non disse che bisognava suonare al primo arrivo del principe? Egli si guastò. «Il ricevimento si fa nella palestra, non nel cortile. Volete darmi lezioni?» E mise le bande al posto opportuno, ordinando «Marcia reale ed inno di Garibaldi». Ora la palestra offriva uno spettacolo veramente straordinario. L'arena era un mare di teste, serrate le file delle sedie, stretti come acciuga gli spettatori in piedi. Nella terrazza una folla variopinta, sulla quale fiorivano gli ombrellini delle molte signore che non avevano trovato posto giù. Ma l'aspetto più sontuoso era quello dei portici. Tutta la migliore società vi si era riunita, le dame nelle prime file, gli uomini dietro, ed un ronzio come d'alveare si levava tutti intorno. Chiacchiere eleganti, profezie sull'esito delle elezioni, battibecchi politici, ma specialmente esclamazioni di impazienza, tentativi d'applausi di chiamata, come al teatro, che facevano voltare il capo a tutti e cavare gli orologi. Scoccava già mezzogiorno, il campanone di San Nicola dava i primi tocchi, quando venne da lontano un sordo clamore. È qui, arriva, ci siamo!» S'udivano adesso distintamente le grida. «Viva Francalanza! Viva il nostro deputato!» E scoppi d'applausi, il cui fragore cresceva, rimbombava nei corridoi, faceva tremare i vetri, destava tutti gli echi sopiti del monastero. Dalla palestra la folla s'era levata in piedi, i colli erano tesi, gli sguardi fissi sull'arco d'ingresso. Squillarono a un tratto, intonate dalle tre musiche, le prime note della marcia reale, mentre apparivano le prime bandiere, e un urlo formidabile, un vero uragano d'applausi, di evviva, di grida confuse, scoppiò nel vasto recinto, riecheggiò tempestosamente tra l'altra folla che circondava il candidato. Consalvo avanzavasi, pallidissimo, ringraziando appena con un cenno del capo, assordato, abbacinato, sgomentato dallo spettacolo. Dietro di lui nuovi torrenti si riversavano nelle terrazze, nei portici, nell'arena, vincendo la resistenza dei primi occupanti. Ma tuttavia migliaia di mani applaudivano, sventolavano fazzoletti e cappelli. Le signore, in piedi sulle seggiole, salutavano coi ventagli e gli ombrellini, formavano gruppi pittoreschi sul fondo scuro della gran folla mascolina. E la ovazione si prolungava, le grida salivano ad acuti stridenti alle riprese della marcia, i battimani scrosciavano come una violenta grandinata sulle tegole. Qua e là piccoli gruppi di avversari o di indifferenti restavano silenziosi, ma dall'alto sembrava che tutta quella moltitudine avesse una sola bocca per urlare, due sole braccia per applaudire. Uno, due, due e mezzo, tre minuti. Alcuni contavano con gli orologi in mano e si vedeva gente con le lacrime agli occhi dalla commozione. Molti perdevano la voce. Stanchi di sventolare i fazzoletti, se li legavano ai colli rossi e sudati. «Basta, basta!» diceva Consalvo a bassa voce, con un senso di vera paura dinanzi a quel mare urlante. E Baldassarre, da lontano, non potendo attraversare il muro vivente che lo serrava tutto intorno, faceva segni disperati alla musica. E finalmente i suonatori compresero. La musica finì. Gli applausi e le grida si spensero. Ma ad un tratto, mentre il presidente del comitato si faceva alla balaustrata presentando il candidato, squillarono le note dell'inno garibaldino. Un nuovo fremito corse per la folla. Il delirio ricominciò. Ora Consalvo, vinta la paura del primo istante, ringraziava più francamente a destra e a manca e sorrideva, sicuro di sé, gonfio il cuore di fiducia superba. La musica cessò nuovamente. La folla si chetò. Le bandiere appoggiate alle colonne del portico formarono una nuova decorazione. L'ufficio di presidenza, i giornalisti, gli stenografi presero posto alle loro tavole e i segretari tirarono fuori dalle cartelle i loro fogli. Uno di essi sorse in piedi e in mezzo a un silenzio solenne cominciò con voce stridula la litania delle adesioni. Ma la gente stancavasi, le parole si perdevano in un sordo mormorio. In un gruppo di studenti motteggiatori discutevasi animatamente se il candidato avrebbe cominciato con l'aristocratico «signori» o il repubblicano «cittadini». Uno affermò «scommettiamo che dirà signori cittadini?» Ma gli entusiasti lanciavano sguardi severi agli scettici, intimavano il silenzio. Finalmente la litania finì. Consalvo, con una mano sul velluto della balaustrata, voltato di fianco, aspettava. Ad un cenno del presidente si volse alla folla. «Concittadini, se la benevolenza dei miei amici vi ha indotto a credere che io possegga le doti dell'oratore e vi ha qui adunati con la promessa che udrete un vero e proprio discorso, io sono dolente di dovervi disingannare». La voce nitida, ferma, sicura, giungeva dappertutto, debole ma chiara anche negli angoli più remoti. «Io vi dichiaro, concittadini, che non posso, che non so parlare. Tale è il tumulto di impressioni, di sentimenti, d'affetti che sconvolge in questo momento l'animo mio». Gli stenografi notarono benissimo. «Io sento che fino ai miei giorni più tardi non si potrà più cancellare il ricordo di questo momento indescrivibile, di questa immensa corrente di simpatia che mi circonda, che mi incoraggia, che mi riscalda, che infiamma il mio cuore, che ritorna a voi altrettanto viva e gagliarda e sincera quale viene dai vostri cuori a me». Applausi prolungati. «Ma questa restituzione è troppo poca cosa e non vale a sdebitarmi. Tutta la mia vita dedicata al vostro servigio sarà bastevole appena». Applausi. «Concittadini, voi chiedete un programma a chi sollecita l'onore dei vostri suffragi. Il mio programma, in mancanza d'altri meriti, avrà quello della brevità. Esso compendiasi in tre sole parole: libertà, progresso, democrazia». battimani fragorosi ed entusiastici. Un superstizioso contento occupa l'animo mio nell'udir voi, liberi cittadini, coronare d'applausi non me, ma queste sacre parole, qui, tra questi vecchi muri, che furono un tempo cittadella degli ignavia, del privilegio, dell'oscurantismo teologico. Scoppio unanime di approvazioni clamorose. Qui, tra queste mura, già covo dell'ignoranza, oggi vivido faro da cui radia la luce del vittorioso pensiero. Nuovo scoppio di frenetici battimani. La voce dell'oratore è soffocata per alcuni minuti. Concittadini, la mia fede in questi grandi ideali umani non è nuova, non data da questi giorni in cui tutti la sfoggiano, come i galanti vantano le grazie della donna desiderata. Ilarità, protestando di non volerne i favori. Nuova ilarità, ma di star paghi a sospirarla da lungi. Risa generali. La mia fede, data dall'alba della mia vita, quando i pregiudizi di casta che io conobbi, ma che non mi duole di aver conosciuti, perché ora sono meglio in grado di combatterli, benissimo, mi vollero chiuso qui, tra questi muri. Permettetemi ch'io vi narri un aneddoto di quei giorni lontani. Erano i tempi in cui Garibaldi, il liberatore, correva trionfalmente da un capo all'altro del feudo borbonico per farne una libera provincia della libera patria italiana. Bravo, bene! Io ero allora fanciullo e alla mia mente inesperta ed ignara il nome di Garibaldi suonava come quello di un guerriero formidabile che altre leggi non conoscesse fuorché le dure, le violente leggi di guerra. Un giorno corse una voce. Garibaldi era alle porte della nostra città. I padri benedettini si disponevano ad ospitarlo, non potendo subissarlo coi suoi diavoli rossi. Si ride. Ed io quasi temetti di guardare in viso quel fulmine di guerra, come se col solo sguardo dovesse incenerirmi. Ed un giorno i miei compagni m'additarono l'eroe dei due mondi. Allora io vidi quel biondo arcangelo della libertà intento, sapete voi a qual opera? A coltivare le rose del nostro giardino. Da quel giorno la rivelazione di quel cuore vasto e generoso, dove la forza leonina s'accoppiava alla gentilezza soave, scroscio di applausi, di quell'uomo che conquistato un regno doveva, come cincinnato, ridursi a coltivare il sacro scoglio, dove oggi aleggia il magnanimo spirito di lui, che fu a ragione chiamato il cavaliere dell'umanità. Gli stenografi smisero di scrivere, tale uragano d'applausi e di grida si scatenò. Urlavano: «Viva Francalanza! Viva Garibaldi! Viva il nostro deputato!» E le parole del principe si perdevano nel clamore universale. Vedevasi solamente la bocca che s'apriva e chiudeva come masticando, il braccio che gestiva rotondamente per finire l'aneddoto, la confusione tra Menotti, Garibaldi e il padre, la sostituzione di se stesso al morto cugino. «Silenzio! Parla ancora! Viva Garibaldi! Viva il principino!» Tratto di tasca il fazzoletto, egli lo sventolò, gridando «Viva Garibaldi! Viva l'eroe dei due mondi!» Poi, aspettando il silenzio, si terse la fronte imperlata di sudore. «Concittadini», riprese quando fu ristabilita la calma, «io sono giovane d'anni e la vita potrà apprendermi molte cose e dimostrarmi la fallacia di molte altre e darmi quell'esperienza, quel senno maturo che ancora forse non ho. Ma quali che siano le vicende e le prove che l'avvenire mi serba, una cosa posso affermare fin da questo momento, sicuro che per volger danni o per mutar di fortuna non potrà venir meno. La mia fede nella democrazia». Salva d'applausi entusiastici. «Questa fede mi è cara, come è cara al capitano la bandiera conquistata nella battaglia». Scoppio di battimani. «All'alpigiano che passa tutti i suoi giorni tra le cime dei monti, il grandioso spettacolo nulla dice, o ben poco. All'alpinista che è partito dalla pianura, che ha conquistato a grado l'ardua vetta sublime, il cuore s'allarga di gioia, si gonfia di giusta superbia nel contemplare il meritato orizzonte. Ovazione generale e prolungata. Cittadini, io non voglio turbare la solennità di questa adunanza portando dinanzi a voi le piccole gare in cui si affannano le anime piccole. Ma voi sapete che un'accusa mi fu lanciata, voi sapete che mi dissero aristocratico. Gli stenografi non seppero se notare impressione o silenzio o movimenti diversi, ma già l'oratore incalzava. Questa accusa è fondata sui miei natali. Io non sono responsabile della mia nascita. No, no. Né voi della vostra, né alcuno della propria, visto e considerato che quando veniamo al mondo non ci chiedono il nostro parere. Ilarità fragorosa. Io sono responsabile della mia vita e la mia vita è stata tutta spesa in un'opera di redenzione. Redenzione dai pregiudizi sociali e politici, redenzione morale e intellettuale, e nulla è valso ad arrestare quest'opera, né le facili seduzioni, né le derisioni ironiche, né i sospetti ingiuriosi, né, più gravi al mio cuore, le opposizioni incontrate nello stesso focolare domestico. Bene, bravo, applausi. Voi vedete che io non posso più rinunziare a questa fede. Essa mi è tanto più cara e preziosa quanto più mi costa. Scoppio di battimani fragorosi e prolungati, grida di viva Franca Lanza, viva la democrazia, viva la libertà. L'oratore è costretto a tacere per qualche minuto. Il piacere e l'ammirazione erano in ogni animo, negli amici che vedevano assicurato il trionfo, negli avversari che riconoscevano la sua abilità, nella stessa gente minuta che non comprendeva ma esclamava: «Ma che avvocato! Non ci sono avvocati capaci di parlare così!» E le signore, animatissime, godevano come allo spettacolo, scambiando osservazioni sull'arte e sulla persona del principe, quasi fosse un primo attore recitante la sua parte. «Ma voi, concittadini», riprese egli, «giudicherete forse che se questa fede compendia tutto un programma, è mestieri che un legislatore si tracci una precisa linea di condotta in tutte le particolari questioni riflettenti l'orientamento politico, l'ordinamento delle amministrazioni pubbliche, il regime economico e via dicendo. Permettetemi dunque di dirvi le mie idee in proposito. Disciolte le antiche parti parlamentari, non ancora si delineano le nuove. Io auguro pertanto la formazione e seguirò le sorti di quel partito che ci darà la libertà con l'ordine all'interno e la pace col rispetto all'estero. Benissimo, applausi. Di quel partito che realizzerà tutte le riforme legittime conservando tutte le tradizioni. Bravo, bene. Di quel partito che restringerà le spese folli e largheggerà nelle produttive. Vivissimi applausi. Di quel partito che non presumerà colmare le casse dello Stato vuotando le tasche dei singoli cittadini. Ilarità generale, applausi. Di quel partito che proteggerà la Chiesa in quanto potere spirituale e la infrenerà in quanto elemento di civili discordie. Approvazioni. Di quel partito, insomma, che assicurerà nel modo più equo, per la via più diritta, nel tempo più breve, la prosperità, la grandezza, la forza della gran patria comune. Applausi generali. Veramente gli applausi non furono generali a questo passo e anzi qualche colpo di tosse partito da un angolo fece voltare molte teste. «Voi mi direte», proseguiva però l'oratore, «che questo programma è troppo vasto ed eclettico perché, secondo un proverbio, è impossibile avere ad un tempo la botte piena e la moglie ubriaca». Ilarità. «La botte piena, senza poterne spillare l'inebriante liquore, rappresenterebbe una ricchezza inutile e tanto varrebbe che contenesse acqua o un altro fluido qualunque, ma quanto ad avere anche la moglie ubriaca sarebbe in verità troppa grazia. Me ne appello a tutti i mariti». Scoppio di larità clamorosa, battimani vivi e replicati. «Bisogna attingere dalla botte quel tanto di vino che basti a saziar la sete, a letificare lo spirito. Dicono i francesi: si je ne savais. Si vieillesse pouvait. Questo che è impossibile nella vita di un solo uomo, non solo è possibile, ma necessario nella vita collettiva dei popoli. Il legislatore deve possedere le audacie della gioventù accoppiate al senno della vecchiaia. La legge deve tener conto di tutti gli interessi, di tutte le credenze, di tutte le aspirazioni, per fonderle e armonizzarle. Essa è necessariamente regolata sull'esperienza del passato, ma non deve né può tarpar l'ali all'avvenire. Ovazione. Pertanto, invidiabili e invidiate sono le nostre istituzioni, che mediante un prudente equilibrio tra i due rami del Parlamento e il potere esecutivo, permettono che ci si avvicini alla suprema conciliazione. Ma come tutte le cose umane, queste istituzioni non sono perfette, bensì perfettibili, e a tal opera di continuo miglioramento io dedicherò tutte le mie forze, scevro come sono e di paure e di feticismi. Lo statuto può e deve essere migliorato. Questa necessità è intesa da tutti, dal popolo che reclama intera la sua sovranità al re che riconosce la sua dal popolo. Approvazioni. Per nostra fortuna, popolo e re sono oggi in Italia tutt'uno. Applausi. E la monarchia democratica di Casa Savoia spiega e legittima i sentimenti democraticamente monarchici degli italiani. Benissimo. Fin quando sederanno sul trono principi leali e re galantuomini, il dissidio sarà impossibile, la nostra fortuna sicura. Scroscio di applausi prolungati, grida di «Viva il re! Viva l'Italia!» La voce dell'oratore è coperta dai battimani. Ma poiché l'aspetto della sovranità popolare e il benessere delle classi laboriose debbono essere scopo precipuo dei legislatori, sarà impossibile raggiungerlo se non verranno a sedere alla Camera i più legittimi, i più diretti rappresentanti del popolo. Lasciatemi quindi augurare che molti candidati operai riescano eletti. Molti combattono le candidature operaie, forti d'un motto inglese che suona «the right man in the right place». Ma essi dimenticano che questa citazione è una spada a due tagli e che allorquando il Parlamento dovesse occuparsi di questioni operaie, «the right man in the right places» sarebbero appunto i cittadini operai. Bene, bravo. Una volta un parrucchiere si impancò a critico e il celebre Voltaire, seccato da tanta presunzione, gli disse «Mastro Andrea, fate piuttosto parrucche». Ilarità. Ma se si fosse trattato di dover fare parrucche e Voltaire avesse voluto dire la sua, Mastro Andrea avrebbe potuto rispondere al celebre poeta «Signor Voltaire, fate tragedie piuttosto». Ilarità fragorosa, applausi prolungati. Concittadini, la questione sociale, bisogna riconoscerlo francamente, preme in questo momento più che tutte le altre. È essa nuova? No, certo. Facciamone un poco la storia. Ci siamo, adesso stiamo freschi, mormorarono qua e là gli avversari, gli studenti, ma voci crucciate ingiunsero. Silenzio! Mentre l'oratore, prese le mosse da Adamo ed Eva e da Caino ed Abele, galoppava per la Babilonia, l'Egitto, la Grecia e Roma, saltava a pieppari il Medioevo, piombava nell'89, si arrestava al principe di Bismarck e dal socialismo della cattedra. L'attenzione del pubblico cominciava a diminuire, tuttavia molti si sforzavano di seguirlo in quella corsa pazza. «Lo Stato dovrà dunque essere l'incarnazione della divina provvidenza?» Ilarità. No, dove lo Stato non può arrivare, deve supplire l'iniziativa individuale, quindi trade unions, probiviri, cooperative, libertà di sciopero. Era così sciolta la questione sociale? No, ci vuol altro. Qualche signora sbadigliava dietro il ventaglio, la gente che desinava a luna se la svignava. Ma finalmente, dichiarato che i problemi sociali sono nodi gordiani che nessuna spada deve tagliare, ma che l'amoroso studio e l'industria pazienza possono sciogliere, l'oratore passava alla politica estera. L'assetto dell'Europa, sarebbe vano celarlo, risente ancora delle preoccupazioni della Santa Alleanza. L'unità germanica doveva soddisfare gli italiani, ma forse il panslavismo era un fenomeno non scevro di pericoli. Io credo che s'apponesse il principe di Metternich quando diceva: non sfuggì tuttavia all'acuto sguardo del conte di Cavour. È certo che il concetto del celebre Pitt. Sfilavano tutti gli uomini di stato passati e presenti, entravano in ballo Machiavelli, Gladstone, Campanella, Macaulay, Bacone da Verulamio. L'oratore chiedeva a se stesso: qual è la missione storica dell'Inghilterra? Però la Spagna, se udisse la voce del sangue? Tutto questo per il tradimento di Tunisi. No, non è stata la Francia di Magenta e Solferino, è stata la Francia di Brenno e di Carlo VIII. L'uditorio si scosse un poco, gli stenografi annotarono grandi applausi. Ma gli antagonismi di razza si sarebbero un giorno composti, allora sarebbero sorti gli Stati Uniti d'Europa. Però, come ottimamente disse Camillo Benso, la pace andava cercata nelle fide alleanze e nei forti battaglioni. Benissimo. Ferve la lotta tra i sostenitori delle grandi navi e delle piccole. Io credo che le une e le altre siano necessarie all'odierna guerra marittima. Caio Duilio distrusse la flotta cartaginese, mutando la battaglia navale in terrestre. Bravo, applausi. Così, un giorno non lontano, rivendicati i nostri naturali confini, applausi vivissimi, riunita in un sol fascio la gente che parla la lingua di Dante, scoppio di applausi, stabilite le nostre colonie in Africa e forse anche in Oceania, benissimo, noi ricostituiremo l'Impero Romano. Ovazione. Subito dopo passò alla questione delle finanze. Qui vi sospiri, pianti ed alti guai. Ilarità. Ma i guai non erano senza riparo. Non facciamo, per carità di patria, confronti con gli Stati Uniti d'America. Prima di tutto occorreva riformare il sistema tributario. Paul Leroy Beaulieu dice: secondo l'opinione dell'illustre Smith, citazioni e cifre si accavallavano, pochi lo seguivano ormai in quelle elucubrazioni, altra gente andava via, le signore sbadigliavano francamente. Passiamo adesso ai trattati di commercio. Consideriamo l'ufficio dei comizi agrari. Ad ogni annunzio di nuovo argomento, piccoli gruppi di spettatori seccati se ne andavano. Bellissimo discorso, ma dura troppo. Gli uscenti costringevano la folla a tirarsi d'accanto. I fedeli ingiungevano «Silenzio!» e Baldassarre non si dava pace, vedendo l'ineducazione del pubblico. Amministrazione della giustizia. Giustizia nell'amministrazione. Discentrare accentrando. Accentrare discentrando. Quanto alla marina mercantile, il sistema dei premi non era scevro di inconvenienti. Poi, riforma postale e telegrafica, legislazione dei telefoni. Non bisogna neppure dimenticare l'idra della burocrazia. Adesso si vedevano larghi vuoti nell'arena e nei portici, specialmente nelle terrazze dove il sole arrostiva i crani. Ma questo non è un programma elettorale, è un discorso da ministro, sogghignavano alcuni. L'uditorio era schiacciato dal peso di quell'erudizione, di quelle nomenclature monotone. La luce troppo chiara, il silenzio del monastero ipnotizzava la gente. Il presidente del comizio abbassava lentamente la testa, vinto dal sonno. Ma ad uno scoppio di voce del candidato la rialzava rapidamente, guardando attonito attorno. I musicanti sbadigliavano, morendo di fame. Baldassarre dava di tanto in tanto il segnale di applausi. Incorava i fedeli, anch'essi accasciati e vinti. Si disperava vedendo passare inosservate le bellissime cose dette dall'oratore. Questi parlava da un'ora e mezza, era tutto in sudore, la sua voce s'arrochiva, il braccio destro, infranto dal continuo gestire, si rifiutava oramai al suo ufficio. Egli continuava, tuttavia, deciso ad andare sino in fondo, nonostante la stanchezza propria e del pubblico, perché si dicesse che aveva parlato 2 ore di filato. A un tratto, alcune seggiole rovesciate dalla gente che scappava fecero un gran fracasso. Tutti si voltarono temendo un incidente spiacevole, una rissa. L'oratore fu costretto a tacere un momento. Riprendendo a parlare, la voce gli uscì rauca e fioca dalla strozza. Non ne poteva più, ma era alla perorazione. «Queste ed altre riforme io vagheggio. Non credo tuttavia di dover abusare della vostra pazienza». Sospiri di sollievo uscirono dai petti oppressi. «Concittadini, se voi mi manderete alla Camera, Io dedicherò tutto me stesso all'attuazione di questo programma. Bene, bravo. Io non presumo di essere infallibile, perché non sono né profeta né figlio di profeta. Si ride. Accoglierò pertanto con lieto animo, anzi sollecito fin da ora i miei concittadini a suggerirmi quelle idee, quelle proposte, quelle iniziative che credono giuste e feconde. Benissimo. Il nostro motto sia Fiat Lux. Applausi. Luce di scienza, di civiltà, di progresso costante. Scoppio di applausi. Il pensiero della patria stia in cima ai nostri cuori. Approvazioni. La patria nostra è quest'Italia che il pensiero di Dante divinò e che i nostri padri ci diedero a costo di sangue. Vivissimi applausi. La nostra patria è anche quest'isola benedetta dal sole, dove ebbe culla il dolce Stil Novo e donde partirono le più gloriose iniziative. Nuovi applausi. La nostra patria è finalmente questa cara e bella città dove noi tutti formiamo come una sola famiglia. Acclamazioni. Dicesi che i deputati rappresentino la nazione e non i singoli collegi. Ma in che consistono gli interessi nazionali se non nella somma degli interessi locali? Benissimo, applausi. Io quindi, se volgerò la mente allo studio dei grandi problemi della politica generale, credo di potervi promettere che avrò a cuore come i miei propri gli affari più specialmente riguardanti la Sicilia, questo collegio, la mia città natale e tutti i singoli miei concittadini. Grande acclamazione. Grato a tutti voi dell'indulgenza con la quale mi avete ascoltato, io finisco invitandovi a sciogliere un triplice evviva. Viva l'Italia! Scroscio d'applausi, grida di Viva l'Italia. Viva il re! Generali e fragorosi battimani. Viva la libertà! Tutto il pubblico in piedi applaude e acclama. Si sventolano i fazzoletti, si grida Viva Franca Lanza, viva il nostro deputato! Il presidente abbraccia l'oratore. Commozione generale, entusiasmo indescrivibile. Consalvo non ne poteva più, sfiancato, rotto, esausto da una fatica da istrione. Parlava da 2 ore. Da 2 ore faceva ridere il pubblico come un brillante, lo commuoveva come un attor tragico, si sgolava come un ciarlatano per vendere la sua pomata. E mentre la marcia, intonata per ordine di Baldassarre, spronava l'entusiasmo del pubblico, nel gruppo degli studenti canzonatori domandavano: «Adesso che ha parlato, mi sapete ripetere che ha detto?» Segue.